Amici sportivi della Radio Vaticana, ben ritrovati all'ascolto da Luca Collodi. Ringrazio quanti hanno atteso la ripresa di questo programma dopo le vacanze e la pausa sportiva legata alle festività del Natale e del Capodanno. Antonio Menenti in studio, ben ritrovato anche a te, buon anno visto che è la prima puntata del nuovo anno. Così salutiamo Massimiliano Castellani, nostro commentatore dalla redazione sportiva di Avvenire, in collegamento diretto da Milano.
Buon anno a voi e a tutti i radioascoltatori.
E un saluto anche a Don Leonardo Biancalani, che è il presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi, parroco dell'Isola d'Elba, in diretta proprio dall'Isola del Mar Tirreno. Grazie anche a te, Don Leonardo.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e buon anno.
Iniziamo subito con una piccola provocazione. Si gioca troppo, si gioca male, ci sono troppi errori da parte degli arbitri, in questo caso è più corretto dire da parte dei guardalinee, e anche la qualità del calcio espressa in campo non è delle migliori. Castellani, è così, la pausa natalizia ci ha portato a un calcio apparentemente peggiorato, sei d'accordo?
Ma diciamo che è così da un po' di anni, non è soltanto dopo la pausa natalizia. Trovo però che ci sia sicuramente il discorso di questo calcio spezzatino, che durante la settimana entrante vedrà una sorta di apoteosi. Si giocherà il martedì, il mercoledì, il giovedì, 3 anticipi al sabato di campionato. E poi c'è da dire anche che comunque però teniamo un attimo i nervi saldi, perché sento parlare addirittura anche di ex arbitri, di abolizione del fuorigioco, quindi mi sembra che ci sia un po' anche di esasperazione da parte degli addetti ai lavori più che dai calciatori e dei diretti protagonisti.
Attenzione, attenzione Castellani, hai toccato un tema importante, perché la proposta di eliminare il fuorigioco non è nuova, e tra l'altro noi ne abbiamo parlato anche in una delle ultime trasmissioni del 2010 qua in studio direttamente con Gianni Rivera. Perché è così assurdo, secondo te, togliere questa regola del fuorigioco? Non ne guadagnerebbe il calcio in generale e non ci sarebbe un abbattimento delle polemiche?
Sì, ma togliere il fuorigioco significa che quindi un attaccante come Ibrahimovic potrebbe stare appostato, già trova la facilità del gol anche da posizioni impossibili, potrebbe stare appostato senza la pressione di un difensore che lo tiene proprio sul filo del fuorigioco, e comunque penso che sia veramente una limitazione grossissima, e andiamo soprattutto a stravolgere quelle che sono le regole fondamentali di un gioco. Trovo che, insomma, mi sembra un po' una buttata alla Blatter quando appunto si parlava di allargare le porte di un metro e mezzo. Insomma, io penso che il calcio spettacolare si può giocare semplicemente applicando bene le regole e lasciando anche un po' di alea e un pochino di mistero a quelli che possono essere degli errori umani, gli errori dei calciatori e gli errori degli arbitri.
Restiamo su questo tema. Don Leonardo Biancalani, abolire o no il fuorigioco?
Ne avevamo discusso con Rivera. Il discorso, il fuorigioco è una tattica importante per moltissime squadre. Io non... Chiaramente sarebbe una rivoluzione.
Quando funziona, quando funziona.
Quando funziona, certamente sì. Non credo che l'abolizione del fuorigioco faccia abolire le polemiche, però se vogliamo rendere ancora più spettacolare il calcio, perché no?
Antonio Menenti, da Roma.
Spettacolare, Don Leonardo, alimenteremo ancora di più molte altre polemiche. Sicuramente andremo ad appiattire tante trasmissioni che si tengono la domenica sera. Comunque sono contrario a questo tipo di...
Ma non sarebbe allora più facile eliminare certe trasmissioni e eliminare anche le discussioni sulle memorie, magari per concentrarci più sulla storia di un campione o su un'altra disciplina sportiva, perché non esiste soltanto il calcio?
Ma questo siamo perfettamente d'accordo, certe trasmissioni che a volte sono anche antieducative in tutti i sensi, forse se si mettessero di nuovo in una linea un po' più consona, un po' più sobria, sarebbero sicuramente migliori e servirebbero a molte più persone. Però ecco, il discorso di abolire il fuorigioco mi sembra un po' come dire di togliere il sale a questo tipo di discorso.
Ma vogliamo il calcio d'autore allora, oppure facciamo come negli oratori, al terzo tiro fuori dalla porta si batte un calcio di rigore?
Queste sono tantissime proposte che potrebbero prendere piede in qualsiasi momento. Io quello che vedo sinceramente, poi dall'esterno, non sono un tecnico, e soprattutto non sono neanche un giornalista professionista in questo senso. Vedo però che molto spesso cerchiamo di lasciare troppo spazio a tante polemiche create proprio da fuorigioco, moviola, arbitro che ha preso, il guardialinea che non era attento, quello che stava di là. A questo punto forse, secondo me, è più qualche supporto tecnico che potrebbe salvare, diciamo, questo tipo di discorso che non abolire direttamente il fuorigioco.
A proposito di fuorigioco, di moviola, Castellani, veniamo a fare un primo bilancio. Ormai è iniziato il girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A, delle trasmissioni sportive che si occupano di calcio. Qual è la tua opinione a metà, a giro di boa? Come si sono comportate?
Ma io sinceramente seguo l'unica trasmissione che seguo, non voglio fare pubblicità, ma comunque è quella della Domenica Sportiva, perché comunque ha un'impostazione forse più consona al mio modo e anche forse al nostro modo di vedere il calcio ad avvenire. C'è un'impostazione tradizionale in cui mi sembra che comunque anche tutti gli aspetti del calcio vengono vissuti in maniera molto civile e molto pacata. Il bilancio è sicuramente negativo quando appunto ci soffermiamo su trasmissioni che esasperano i toni, come dicevamo adesso, e si punta tutto sul discorso del singolo episodio. Però da qui ad arrivare a questo tipo di provocazione secondo me è molto pericoloso, innanzitutto perché i tifosi non li sento così, diciamo, sfiduciati dalla regola del fuorigioco, e poi comunque eliminando questa il dibattito si sposterebbe sull'eccesso di espulsioni, sull'eccesso di ammonizioni, sui rigori, quindi secondo me vanno trovate semplicemente dei correttivi magari anche tecnologici sulla palla dentro o fuori o magari sul guardaline dietro la porta.
Don Biancalani, queste trasmissioni come le giudichi dal tuo punto di vista? Abbiamo parlato della Domenica Sportiva, allargando lo sguardo che cosa ci dici?
Ma io penso che sono d'accordo con lo studio, poco educative, cioè il calcio è un fenomeno che non può essere relegato a singoli episodi anche nella valutazione della partita. Questa esasperazione secondo me è frutto di una mentalità mediatica che vuole trovare lo scoop anche all'interno del singolo episodio, condizionando poi un dibattito all'interno dei giornali sportivi successivamente, e questo lo trovo sicuramente un po' sconveniente.
Tra l'altro, a proposito, Castellani, commercializzazione del calcio, perché poi i programmi sportivi vanno a rilanciare un prodotto che è il calcio, negli ultimi giorni, anzi nei primi giorni del nuovo anno, abbiamo visto questa crisi di Dalia TV, questa Pay TV, che è partita con grandi speranze e che ora si ritrova a rischio fallimento, con problemi per i giornalisti e anche con il rischio che alcune squadre perdano la copertura televisiva.
Beh, diciamo che è stata la conferma di un sospetto, nel senso che Sky e Mediaset Premium coprivano già ampiamente il mercato anche per la grande disponibilità di mezzi economici e tecnologici, quindi un terzo interlocutore veramente andava a fare un po' da sparring partner, e vediamo che purtroppo le botte se le è prese tutte con un rischio di futuro imminente.
Andiamo a vedere il calcio. Dobbiamo dire che la giornata di ieri ha sanzionato un po' una certa crisi o fatica delle grandi, non so se siete d'accordo, poi al di là dei risultati. E un altro elemento che vorrei inserire nel nostro dibattito è che all'Inter sembra scoppiata una sorta di Leonardo-mania. Siete d'accordo? Sei d'accordo, Don Biancalani?
Anche se Leonardo certamente ha fatto un'operazione di simpatia, di collegamento con Mourinho, che in realtà era un po' il deus ex machina per i giocatori, e ha sfruttato quello che, se vi ricordate, vi avevo detto, il discorso del ritorno delle feste e del ripotenziamento fisico che anche i giocatori dell'Inter avevano, avendo fatto la maggior parte di loro i mondiali, le tossine appunto post mondiale. Quindi non vedo tutto, anche se c'è questa Leonardo mania, però non voglio gridare al miracolo.
Castellani, all'Inter sembrano aver rimosso del tutto Benitez, è possibile questo? Perché insomma, è stato sfortunato come tecnico, forse con tutti quegli infortuni poteva fare meglio all'Inter.
È stato sfortunato, è stato poco protetto anche dalla società, mai tutelato adeguatamente nemmeno da patron Moratti. Si è trovato una società, una squadra chiaramente che aveva vinto tutto l'anno scorso e che quindi aveva anche un calo di motivazione, oltre che un calo fisico, come diceva adesso Don Leonardo. C'è da segnalare un dato importante, cioè secondo me il miracolo, come viene considerato adesso, di Leonardo è frutto anche del buon lavoro che aveva fatto Benitez, con la differenza che Benitez non è stato accettato, mai accettato dallo spogliatoio, anzi è stato più volte vezzeggiato dagli stessi giocatori, specialmente dai senatori. E quindi è normale che adesso i risultati stiano arrivando, perché c'è fiducia nel nuovo tecnico, il quale fa parte un po' anche di questa nuova generazione di allenatori che lasciano molto fare ai campioni, in modo tale che poi questi si esprimono liberamente e gli portano i risultati.
E qui si apre un altro problema: le bandiere esistono ancora o no? Perché Leonardo è stato fino a pochi mesi fa allenatore del Milan. A Milano, tra l'altro, la rivalità tra le due società è molto grande. Mi sembra che Leonardo si sia inserito molto bene all'Inter.
Leonardo ci ha messo veramente 2 minuti a diventare interista, dicendo anzi che era il sogno della sua vita.
Ecco, è possibile questo, pensando alle bandiere del calcio, del Piero, Totti e altri?
Zanetti, lo stesso Xavier Zanetti, che ha festeggiato le 519 presenze con l'Inter.
Ha raggiunto Bergomi, tra l'altro, se non ricordo male.
Esatto, sì, ha raggiunto Bergomi. Insomma, le bandiere diciamo che sono sempre più rare.
Ma non riguardano gli allenatori o solo i calciatori? Come funziona?
Beh, gli allenatori purtroppo sono una categoria molto più a rischio rispetto ai giocatori. Il giocatore, se sbaglia la partita, non è messo così in discussione come un tecnico che invece salta settimanalmente in Italia.
Don Biancarani, le bandiere ci sono ancora o no nelle squadre?
Ma diciamo che ormai è merce rara, se così posso usare questo termine. Penso che in un calcio così mediatico le bandiere siano molto, se vogliamo tenere questo termine, molto al vento.
Cioè conta vincere e basta, in sostanza.
Esattamente, sì.
Antonio?
Per quanto riguarda la dichiarazione che stavi citando prima, è il sogno della mia vita arrivare all'Inter, chi dice alla Roma, chi dice alla Juventus, insomma quando si cambia una squadra, comunque allenatori e giocatori, dice questo era il mio punto d'arrivo, poi bastano pochi mesi e si cambia di nuovo. Volevo soltanto mettere un attimo in risalto, perché magari è passato un po' sotto gamba, l'ottima prestazione di Donadoni al Cagliari. Sta facendo molto bene e ha inanellato una serie di risultati positivi, eguagliando già il punteggio dell'allenatore precedente. Quindi diamo un po' di visione anche agli allenatori di queste squadre, tra virgolette, minori, perché poi non sono tali.
È una rivincita, Castellani e Don Biancarani, quella di Donadoni al Cagliari, Massimiliano?
Sì, diciamo che può essere un altro trampolino di rilancio per Donadoni, che è stato anche non ben tutelato anche lui quando ha preso la nazionale, no? E poi tra l'altro ce l'ha portato agli europei, sono stati eliminati dalla Spagna ai rigori, quindi un lavoro decente sicuramente è molto migliore di quello che abbiamo visto poi con l'IPI mondiale in Sudafrica. Io, visto che si parla anche di tecnici che vengono sempre poco citati, spenderei anche una parola per Guidolin, che per essere un allenatore purtroppo poco mediatico e anche abbastanza taciturno, passa sempre inosservato, ma la sua Udinese era ultima in classifica nelle prime giornate e adesso sta esprimendo anche, forse, oltre che un calcio vincente, anche il calcio esteticamente più bello della Serie A.
Una domanda anche... Poi sentiamo anche il tuo parere, Castellani. Don Leonardo, che cosa sta succedendo al Genoa? C'è la sensazione che la società stia in crisi, ma che venga anche smontata. Ci sono giocatori importanti che vengono venduti. Che cosa sta succedendo al Genoa, nel presidente del genoano?
Ma non ho capito, per esempio, l'esonero di Gasperini e soprattutto anche tanti acquisti che hanno, secondo me, non hanno portato positività all'interno dello spogliatoio. Noto una squadra con una grande confusione in campo che poi di fatto ne risente anche nei risultati. Dobbiamo considerare ieri nella partita Genoa-Udinese anche, direi, 2 gaffe clamorose del portiere, che doveva essere l'acquisto, il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti.
Veniamo a parlare delle romane con Antonio Menenti. Allora, la Roma ha una squadra, ha una buona prestazione, però è molto nervosa, molto nervosa. In campo la vediamo, ieri ha risolto una partita nei minuti finali. Perché questo nervosismo alla Roma? Che cosa sta succedendo? C'è sempre questa vendita aperta. Poi Castellani, vogliamo aggiungere qualche particolare. Non si capisce bene il futuro della Roma qual è.
Ma questo bisognerebbe chiedere agli addetti al settore, perché veramente oramai siamo... in aspettativa di conoscere i termini della vendita della Roma.
Ma c'è qualcuno disposto a comprarsi la Roma? Castellani, secondo te, poi togliamo la parola a Menenti.
Ma se, gli acquirenti potenziali ci potrebbero essere, a patto che si scenda di prezzo, perché i prezzi che sono stati richiesti dalla famiglia Sensi mi sembra che siano abbastanza esorbitanti e lontani dalle possibilità.
Oh, ma qui c'è anche una specifica da fare, perché chi si compra la Roma, in realtà, che cosa compra? Non compra, per esempio, il marchio, non compra, per esempio, Trigoria.
No.
Quindi voglio dire, è una cifra con la quale si compra la squadra molto probabilmente,
è un acquisto parziale, si basa soltanto sul patrimonio tecnico, il quale chiaramente sappiamo benissimo che ha delle oscillazioni di mercato molto labili e soprattutto repentine, quindi è un investimento molto a rischio. Continuando di questo passo, io credo che l'unico che possa acquistare la Roma sarà Totti a fine carriera.
Probabilmente sì, è un'ottima cosa, nel senso che comunque sia è un'operazione molto molto difficile, mi sembra, Castellani, perché effettivamente un compratore che deve fare un investimento, questo non è uno dei migliori, non ha ricavi. Mi sembra che abbia soltanto spese caricate sulla società.
Castellani, se tu domani ti vuoi comprare la Roma, in realtà compri soltanto dei giocatori e basta, perché poi devi mettere ulteriori soldi per comprare tutto il resto.
I paletti che sono stati messi, la mia provocazione sul discorso di Totti è perché i paletti che sono stati messi prevedono un acquirente che debba essere prima di tutto un grande tifoso, un competente proprio del settore tecnico della squadra, e a questo punto la terza caratteristica deve essere un benefattore.
Don Biancalani.
Ma io, i tecnici che siete voi, ho sentito parlare di cifre attorno ai 300 milioni di euro, mi sembrano veramente fuori mercato, e quindi non...
E non compri nulla?
Ma o prendono uno sceicco magari che ogni tanto passa per Roma, non lo so, ma non, così com'è impacchettata la vendita della Roma, mi pare che sia la vendita del fumo a Tia Pascal.
Più che altro la vendita della Roma, e non sono proprio dentro, ma vedendola dall'esterno, la vendita della Roma, io penso che per far diventare la Roma di nuovo una squadra di chi la compra, andiamo molto oltre i 300 milioni di euro, perché penso che debba fare degli investimenti e debba ricreare dal campo di allenamento al merchandising, al marchio, a tutto, deve rifare proprio la squadra ex novo, e deve inoltre liquidare sia i Sensi che Unicredit, se poi non vuole addirittura andare a lanciare un'OPA per riacquistare tutte quante le azioni che sono in giro.
E allora la domanda...
C'è da dire, scusa se intervengo Luca, ma c'è da dire che al di là delle cifre, che sono le cifre purtroppo del mercato del fantacalcio a cui siamo abituati, la Roma comunque ha un bacino di utenza incredibile e una tifoseria che è l'unica che riesce ancora a spostare 4-5 mila persone in trasferta, altrimenti il settore ospite di tutti gli stadi sarebbe sempre vuoto, senza appunto questa grande massa che si muove ogni domenica da Roma per seguire la propria squadra.
Oh, ma se la Roma non se la compra nessuno, a fine gennaio che succede?
Queste ci fai delle domande molto molto difficili. Io, come ti ho detto già prima di Natale, ti chiederei di portare in studio la dottoressa Sensi, così almeno ci illustra un po' meglio i progetti futuri.
Potrebbe la Roma restare alla Sensi? Questa era un po' la domanda.
Beh, se ci fosse un benefattore, come dicevamo prima, con quelle caratteristiche, potrebbe restare lei, ma come ruolo d'immagine semplicemente.
Guardiamo in casa Lazio, prego Antonio.
Però mi sembra un ruolo un po' costoso, Massimiliano.
Lo so, lo stipendio di 1 milione in effetti grava sul bilancio.
E poi gli affitti di Trigoria che vengono corrisposti regolarmente.
Ma ti ripeto, c'è bisogno di un filantropo, e probabilmente, sai, nella città eterna potrebbe anche esserci.
Comunque, al di là della situazione della Roma, guardiamo anche in casa Lazio, perché poi mercoledì c'è un derby a Roma, in Coppa, anche se in Coppa Italia, ma sempre importante per la rivalità che a Roma c'è tra le due squadre. La Lazio è apparsa una società, una squadra stanca, è una sensazione, Don Biancalani, o è così?
No, è così, del resto la Lazio ha già fatto un grandissimo campionato. Poi ha detto della prima dichiarazione di Reia, dice arriviamo a 40 punti e poi vediamo, quindi credo che la Lazio abbia già ottenuto il suo mini obiettivo, però effettivamente è stanca e lo ha dimostrato, insomma ieri è stata una partita abbastanza burica anche da parte della Sampdoria, quindi effettivamente è così.
Io vorrei aprire una riflessione su questo ragazzo Kozak, ragazzo cieco,
sì.
E mi sembra un non è la prima volta, ma già dal ritiro estivo dell'anno scorso sembra un ragazzo, diciamo, con i fondamentali tutti in regola, ma la cosa bella è che molto probabilmente, spesso in questi casi, questi giovani vengono mandati a farsi le ossa in squadre minori. A questo punto mi sembra che invece Kozak nella Lazio, io non so se è un'idea di Lotito questa o meno, nelle volontà di cambiamento di Lotito, Kozak è una figura importante, sta assumendo un ruolo importante per quanto riguarda la Lazio. Quelli di ieri sono tre punti molto pesanti.
Castellano. Sì, beh, io penso che Kozak sia un giocatore molto importante in prospettiva, ricorda un po' il vecchio Boxic, cioè, se ricordate, della Lazio, questa grande fisicità, questo essere poi da parte sua un più punta centrale. Forse il fatto che doveva essere rimesso sul mercato è perché potrebbe togliere spazio un po' a Flockari.
Attenzione, Lotito l'ha tolto dal mercato.
Sì, no, il fatto che era stato messo sul mercato era questa la motivazione, però io vorrei anche spendere una parola buona per la Lazio, perché secondo me il fatto della stanchezza mi sembra che sia abbastanza diffusa in tutte le squadre, le grandi che sono lì davanti in questo momento, perché c'è stato il traumatico rientro dopo le festività. E poi la Lazio, tra l'altro, se puntella ancora un po' l'organico, potrebbe arrivare a Scurri dal Genoa. Io credo che sia una squadra invece che possa continuare a far bene, forse anche più del Napoli, che ha 13-14 giocatori, perché la Lazio è una rosa molto ampia.
Molto bene, allora chiudiamo intanto il tuo collegamento dalla redazione milanese di Avvenire, Castellani. Un pronostico per il derby di mercoledì prossimo in Coppa Italia tra Roma e Lazio.
Prima di tutto spero che vinca la sportività, perché negli ultimi anni i derby a tratti lasciano passare delle immagini da guerriglia, e quindi prima di tutto spero che vinca appunto il tifo caldo, ma quello pacifico e civile. E poi in secondo luogo, insomma, cioè, speriamo che ci facciano vedere del bel calcio, in modo tale che le due romane da questa partita possano poi prendere il volo anche per far bene in campionato.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, a lunedì prossimo e buona settimana sportiva. Don Biancalani, un pronostico anche a te su questo derby. C'è il tema dell'ordine pubblico, ma ci sembra di capire che in Coppa Italia ci sia un certo attutirsi della rivalità o no? Forse posso essere smentito poi anche da Menenti in studio.
Ma io credo più che la Coppa Italia sia il derby stesso. Poi quest'anno tocca la Coppa Italia, ma qualsiasi derby ha in sé un fascino, una carica incredibile, quindi certamente è una partita particolare, diciamo, una partita che vale triplo.
Anche, ecco. Anche se il rapporto tra Vucinic e Ranieri non è dei migliori, perché poi questo ieri è apparso in campo a Cesena.
Ma sicuramente qualche problema, poi Menenti ne sa meglio di me, della Roma ci sarà nello spogliatoio, anche di problema di turnover nel girare tutti quei fuoriclasse che spesso in panchina mugugnano. Per quanto riguarda il discorso del pronostico, credo che sarà una partita che forse, essendo secca, arriverà ai supplementari, quindi molto equilibrata, credo che alla fine poi prevalga la Roma.
Per chi uscirà dalla Coppa Italia ci saranno ripercussioni in campionato, secondo te?
Sicuramente sì, perché la Coppa Italia è sempre, anche se poi non ha quel fascino che può avere la Champions League, però è sempre un passaggio diretto per l'Europa e ha sempre poi il suo prestigio nella vittoria finale.
Grazie a Don Leonardo Biancalani della Nazionale Italiana Religiosi. Tra qualche istante la chiusura con un telegramma a Menenti, ma salutiamo il nostro Paolo Rotundi per il calcio in Vaticano, dirigente della squadra delle Poste Vaticane. Buon anno anche a te, ben ritrovato Rotundi.
Grazie, buon anno a voi, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana e anche da parte di tutti i dipendenti che svolgono l'attività calcistica con il campionato di calcio vaticano.
E allora, campionato che riprende, mi sembra di capire.
Sì, è già ripreso con il recupero della quinta giornata l'11 gennaio, con la vittoria della Dirseco 1-0 contro i Telefoni, e la Guardia Svizzera ha perso 1-0 contro l'Hermes, la squadra dei Musei Vaticani. Quindi la classifica aggiornata è la Dirseco al primo posto, al secondo posto la Fortitudo, Dirseco con 18 punti, 16 punti la Fortitudo, terza la Dirtel, 12, poi abbiamo i Telefoni con 10 punti, l'Hermes, Musei Vaticani, la Guardia, 8 punti, Guardia Svizzera 5, New Team e Associazione Santi Pietro e Paolo 4 punti. Questa sera riprende appunto la girone di ritorno, con la Fortitudo contro New Team alle 20, sempre al campo di via Santa Maria Mediatrice dei Cavalieri di Colombo, la Petriana proprio, e poi a seguire alle 20 la Guardia Svizzera contro l'Associazione Santi Pietro e Paolo. Domani una grossa partita, e la partita sarà con Irtel contro Dirseco, alle ore 20 e poi Hermes e telefoni alle 21:20. E eccoci qua. Una cosa telegrafica molto riguardo una trasferta della rappresentativa.
Di questo ti volevo chiedere.
Sì, che è stata fatta l'8 gennaio. E la prima trasferta del 2011
della rappresentativa, diciamo, della Nazionale Vaticana, nazionale,
sì,
tra virgolette.
Esatto, tra virgolette, la rappresentativa del governatorato, sempre appunto dipendenti vaticani, che ha incontrato l'Aquila, all'Aquila appunto, e poi ha fatto una partita contro il Pomezia. Abbiamo perso, però diciamo anche con onore, perché sapete che le squadre sono di professionisti, quindi è stata fatta sempre a scopo benefico l'incontro, i due incontri, e vabbè, per la cronaca, la prima abbiamo perso 6-0 e l'altra 3-1.
La prima contro l'Aquila e il secondo contro il Pomezia.
Il Pomezia.
Grazie,
esatto,
a Paolo. Dai. Rotundi, e lo avremo presto anche in studio per parlare di calcio in Vaticano. Grazie a te, buona settimana. Chiudiamo con il telegramma di Antonio Menenti.
Ci auguriamo, come ha detto Castellani, che ci sia un derby tranquillo dal punto di vista delle tifoserie. L'unica nota da vedere è che forse la Lazio sarà leggermente più motivata, in quanto poi la Roma ha sicuramente altre partite nella Champions da effettuare. Non per questo si giustifica nessuno. La Coppa Italia comunque è una delle più grosse competizioni che ci sono.
Grazie ad Antonio Menenti, grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Andrea De Angelis con Luciana Fantini, da Luca Collodi per lo sport. L'appuntamento a lunedì prossimo. Grazie e buona settimana.